E dunque abbiamo oggi ospite un artista che si chiama Massimiliano Raffa, che già abbiamo conosciuto con il suo progetto Joan Sebastian Punk. Lui è artista siciliano di base a Milano. E ora esce un suo nuovo progetto, una band, Messiness, un gruppo che appunto unisce insieme suoni psichedelici, qualcosa anche della Manchester Sound dei primi anni 90, c'è anche la scuola di Canterbury invece di fine 60, primi 70, pop barocco, insomma vari ed eventuali, un po' di Beatles assolutamente. Ed eccoli qui, Messiness, tra poco con noi al telefono. Si intitola Fatally questa traccia dal disco omonimo di questo progetto chiamato Messiness, che viene da Milano, una band guidata dall'artista siciliano di base a, appunto, a Milano, Massimiliano Raffa. E però poi c'è Rosario Lo Monaco alle chitarre, c'è Filippo Lamarca alle tastiere, Giovanni Calella al basso e Luca Anello batterie e percussioni. Allora, ben trovato a Massimiliano. Ciao, benvenuto.
Ciao, buonasera, buonasera a te, ben trovato e buonasera a chi ci ascolta.
Beh, noi ci eravamo sentiti un po' d'anni fa per un'intervista come Joan Sebastian Punk, perché quello è un altro tuo progetto, ma in questo caso noi oggi parliamo di Messiness, un bel lavoro dove la psichedelia nelle sue varie forme è ben presente, già possiamo dire a partire dalla copertina.
Sì, a partire dalla copertina, sulla quale io non ho avuto voce in capitolo perché In questo progetto ho voluto che ognuno avesse lo spazio, cioè in questo caso il grafico, che è Yunesh, collaboratore, che è uno delle, una delle due, fondatore di una delle due etichette che stampa, che segue questo, che ha seguito l'uscita di questo album, che è un bravissimo grafico, che ha tutto un suo immaginario, che a me piace molto, io lo seguo da un po' di tempo, e gli ho dato carta bianca, gli ho detto guarda, fai come te pare, nel senso che anche se la copertina non dovesse incontrare il mio gusto, io non sono nessuno per entrare, anche se il disco l'ho fatto io, nel senso che l'ho composto io, l'ho scritto io, l'ho suonato io, l'ho arrangiato io, l'ho prodotto io, eccetera eccetera, qui hai totale libertà, perché non bisogna assolutamente mettere, cioè se lui, se la sua visione artistica dice quello, e allora quello deve essere. E poi alla fine devo dire che sono stato anche abbastanza soddisfatto del risultato, e perché comunica effettivamente, se a lui comunica questo, io non ho altro da dire.
Ah, quindi, cioè, tu hai detto scritto, composto, suonato tutto da me stesso. Io ho citato dei musicisti, quindi loro non hanno suonato nel disco, oppure sì?
No, loro hanno suonato. Loro hanno suonato, e come, hai citato dei musicisti che sono la live band. Peraltro poi sul disco partecipano anche altri musicisti.
Ok.
In realtà, però, diciamo che il mio modo di lavorare solitamente è che intanto registro tutto io e faccio tutto io. Poi si va in studio e... E visto che io mi reputo un pessimo esecutore, le cose poi le faccio suonare meglio di come le sono io dagli altri.
Allora, non in tutte, uscita ecco, per digitale per Tarla Records, invece in vinile per Stone Free Records. Un disco quindi dalle varie sfaccettature psichedeliche, da quelle, ne ho citato alcune influenze che possono essere quelle beatlesiane, ma anche quelle di Canterbury, anche quelle di una certa Manchester dei primi anni 90, secondo me, in alcuni passaggi. Ecco, cos'è questo? Per te, Messiness, qual è questo progetto psichedelico? Dove vuoi trasportare sostanzialmente l'ascoltatore?
Ma allora, su questo io non mi sono dato non mi sono dato un obiettivo. Spero che, insomma, l'ascoltatore si possa lasciar trasportare. Ognuno probabilmente andrà in una direzione,
certo,
diversa.
Certo,
appunto,
certo.
Messiness significa confusione, e il mio obiettivo era proprio cercare di dare un ordine a ciò che un ordine non può averlo costitutivamente e programmaticamente. Quindi, insomma, penso che ognuno lo legga in maniera diversa, tanto è vero che io sto leggendo un po' dei commenti a questo album in giro, e ognuno ci trova una cosa diversa, nel senso, c'è chi ci trova più la psichedelia, c'è addirittura chi ci trova il Britpop, una cosa alla quale io non avevo pensato minimamente.
Qualcosina c'è.
E per esempio io non lo sento completamente, okay. Quindi l'obiettivo, quindi insomma, il mio obiettivo è raggiunto.
Bene.
È quello appunto di essere in un certo senso inafferrabile, cioè ognuno si fa trasportare un po' dove vuole, un disco ermeneutico, tutto basato sull'interpretazione dell'ascoltatore.
Io interpreto anche il tuo nome, che hai scelto un po' non solo come, ecco, confusione, casino, Messiness, ma anche per le tue origini, perché tu sei siciliano di Messina, quindi è un gioco anche in questo senso.
Sì, ma io da una vita sognavo di farlo. Io da una vita volevo fare questa cosa qui, quindi io posso anche inventarmi una narrazione che è legata, ma io da vent'anni almeno sogno di avere un progetto che si chiama Messiness. Quindi una volta deciso di voler fare qualcosa di nuovo, ho detto ecco l'occasione, poi ci costruisco il concept, come dicono qua a Milano, intorno. Però era una cosa che avevo da tempo, anche perché il mio approccio è un approccio confusionario, e in questo disco, molto più che nelle cose che ho fatto in precedenza, ho voluto mettere degli spunti che in realtà nei prossimi lavori saranno molto più evidenti, e che vengono dalle tradizioni delle musiche mediterranee. Uh-huh. E quindi da qui anche il richiamo alla città in cui sono nato e in cui sono nati in realtà quattro dei cinque membri della band.
Ah.
Attivo. Quindi okay. Siamo quasi tutti di Messina, a parte uno. 4 su 5 siamo di Messina, e quindi mi è sembrato quasi obbligatorio utilizzare questo titolo adesso, soprattutto perché appunto c'è anche questa idea di avvicinarmi in un certo senso ad alcuni suoni, ad alcune suggestioni tipicamente mediterranee, quindi l'occasione era propizia per far convergere questi spunti.
Mi sembra, insomma, un'ottima osservazione. E allora ci andiamo ad ascoltare un altro estratto dall'album, se sei d'accordo, la quinta traccia, Eternity Unbound.
Prego.
Ok, Messiness oggi ospite qui a Radio Città Aperta Puzzle. Questo è un brano che spiega bene quello che è poi il contenuto del disco di Messiness, omonimo, da Milano, partendo da Messina, appunto questo progetto guidato da Massimiliano Raffa, che abbiamo con noi al telefono per parlare proprio di questo disco. E dunque mi viene da chiederti, ecco, chi sono i tuoi eroi psichedelici, proprio nello specifico?
Ah, questa è una domanda veramente complicatissima, perché quello è proprio il tipo di musica che ho ascoltato di più, o comunque tra i tipi di musica che ho ascoltato, tra gli stili che ho ascoltato di più nei miei anni di formazione. E soprattutto quello che io ho voluto fare in questa operazione è stato recuperare un po' lo spirito della psichedelia, perché spesso mi è capitato, ad esempio, mentre lavoravo, e adesso poi ti dico anche chi sono i miei riferimenti, mentre lavoravo a questo disco mi sono un po' informato e ho seguito un po', cosa che già in parte facevo, chi ci fosse nella scena contemporanea, e quello che io ho notato era tantissimo approccio filologico. E la domanda che mi sono fatto è: ma con tutta sta filologia, cioè col voler fare questi dischi, che poi molti si assomigliano, sono tutti molto simili a loro, mentre la psichedelia degli anni 60 era molto varia, ognuno la interpretava a modo suo, perché appunto non esiste un canone vero e proprio, della psichedelia. Psichedelico è quello che ci suona, che suona le nostre orecchie, psichedelico. Per qualcuno lo è l'uso di certi modi, il misolidio, per altri è invece la strumentazione utilizzata, per altri più tematico, per altri, cioè ognuno c'è il suo modo di intenderla. Quello che notavo nella scena contemporanea era un certo approccio filologico che secondo me tradisce in realtà quello che era lo spirito originario della psichedelia, che era uno spirito avventuriero, era lo spirito di, erano dei musicisti che facevano delle cose che fino a pochi mesi prima che venissero fatte non erano nemmeno concepibili. E quindi insomma questo è la mia, il mio modo di intendere la psichedelia, perché poi penso ai grandi classici, ma da quelli più conosciuti, dai Doors, i Pink Floyd, di Syd Barrett, alla fase beatlesiana dei Beatles, ha dei nomi un po' più oscuri come i Kaleidoscope, sia quelli americani sia quelli portoricani sia quelli inglesi, al certo pop barocco come ad esempio non so i Sagittarius, sia quella inglese Pretty Things, sia quella californiana Jefferson Airplane, cioè nel senso la psichedelia l'ho sempre amato nella sua complessità, nella sua stratificazione anche regionale, perché mi ha sempre comunicato qualcosa, dai Peanut Butter Conspiracy alle cose più psichedeliche di altri autori che non sono spesso associati alla psichedelia, come alcune cose anche di Sly Stone o dei gruppi come gli Iron Butterfly. Quindi insomma la psichedelia è veramente un mondo ricchissimo,
assolutamente.
Anche le cose più oscure,
beh, Nuggets, tutta la raccolta di fine
il
60.
Mondo Nuggets, che poi sì, Nuggets, quelle che sono sì. Le cose meravigliose, sì. Sì, Nuggets sono proprio è un disco, quando io ho acquistato quel box mi ricordo che mi cambiò la vita, perché mi introdusse a questi gruppi garage americani. Poi uscì anche il Nuggets sull'Inghilterra, sul Regno Unito, qualche anno dopo, e anche lì furono tutte delle scoperte, perché che, insomma, oltre a farmi ampliare le conoscenze, mi fecero comprendere come ci fosse una continuità tra questi artisti lontanissimi nello spazio e nel tempo da me e me. Quindi io sono sempre stato devoto a questo stile e a questo approccio sin da ragazzino, anzi mi ha proprio cambiato la vita. Io mi ricordo quando ho scoperto Jefferson Airplane, avevo 10-11 anni, furono una delle scoperte musicali che mi cambiarono davvero la vita, perché ho sempre avuto il mito di quegli anni là, ovviamente un mito in un certo senso anche alimentato dalla geografia dei critici, dagli immaginari che si sono poi alimentati con gli anni attraverso la letteratura, i film eccetera, e poi ho cominciato a fare uno studio a più approfondito, sto scrivendo anche un libro sulla psichedelia, quindi insomma è un mondo che sento appartenermi molto da più punti di vista.
Ottimo, ottimo. E però, come abbiamo ascoltato, ci sono anche dei testi, delle parole dentro le canzoni. Ecco, allora invece lì che cosa racconti nelle canzoni?
Lì racconto delle cose diverse in ogni brano. Io poi ho voluto includere in questo nell'album, insomma nel disco in vinile, poi c'è anche un manifesto. Io ho provato, ho pensato che innanzitutto i testi dovessero suonare bene. Penso che dovessero suonare bene con la musica, perché non ho la spregiudicatezza di sentirmi un poeta o un letterato, quindi l'approccio è stato anche volutamente ingenuo, come giusto che sia in un contesto come quello del rock and roll, che credo ancora di suonare, ecco, credo che alla fine sia rock and roll, it's only rock and roll. Ma al di là di questo ho cercato di dare anche un'impronta a questi testi, perché la canzone ti permette di essere, di fare un di regredire all'infanzia, di essere un po' ingenuo, di dire quelle cose che ti vergogneresti dire se fosse un trattato scientifico, cosa che mi capita di scrivere per lavoro, o se fosse una conversazione con un pari. Invece nella canzone è una libertà assoluta anche di convogliare un messaggio politico o di raccontare un evento, una situazione in maniera anche più giocosa, più anche meno, anche più oscura in un certo senso, giocando con il suono delle parole. E ogni brano parla di qualcosa di diverso, dalle difficoltà del fare musica oggi, che è quello di, che è il testo del primo brano dell'album, che parla di una cosa realmente accaduta, a dei brani più politicamente diciamo consci, come consapevoli, come ad esempio uno sulla soggezione algoritmica, un altro brano invece sull'ortopedizzazione neoliberale del linguaggio, un altro ancora è il ritorno alla vita fuori dalle città, e un altro ancora insomma ognuno sulle aspettative della società borghese, cioè nel senso ognuno ha un suo filo tematico. Ovviamente è un disco politico, è un disco sostanzialmente che ha dei testi che riflettono un po' anche una sensibilità politica di chi l'ha scritto, cioè mia, e quindi sì, anche in questo senso sono, mi sento allineato al canone psichedelico, ma è appunto un modo di parlare di certi temi sempre volutamente un po' infantile, un po' giocoso, perché certo, la psichedelia è anche regressione all'infanzia.
Assolutamente.
Perché io mi ricordo questa intervista storica di Pink Floyd degli anni 60, in cui l'intervistatore, che era questo vecchio trombone che non stava capendo i Pink Floyd, che concluse l'intervista dicendo: questi suonano la loro musica è come se fosse una musica suonata da dei bambini che non hanno piena consapevolezza di quello che stanno facendo. Non ho adesso ben presente le parole con le quali si espresse questo critico, ma il concetto era quello ed era giustissimo. Ed era giustissimo, perché la psichedelia è anche questo, nel senso che è anche questa regressione, che poi non è semplicemente una regressione da intendersi come una regressione per forse a uno stato infantile, ma lo può essere anche uno stato istintuale o allo stato del sogno. E quindi anche nel testo, per quanto politico o politicizzato, c'è comunque una dimensione dell'ingenuità, del gioco, e quindi quel modo scherzoso di prendersi sul serio oppure quel modo serissimo di non scherzare, cioè nel senso ci sono delle varie tensioni che convivono anche nel mio modo di concepire la combinazione delle parole, che comunque deve per me stare bene sulla musica. La prima cosa è che stia bene sulla musica, perché sennò fare il poeta.
Certo, no, è fondamentale, il solito dibattito anche su un certo tipo di cantautorato, no? Che io trovo alcuni bravissimi, altri forse bravissimi nei testi, ma musicalmente un po' poveri. Invece, secondo me, insomma, prima di tutto viene la musica in questo senso, e poi la si deve sposare bene con dei testi, e tra l'altro scegliendo anche dei suoni giusti, perché fare psichedelia richiede anche poi un certo tipo di gusto nella scelta dei suoni. Ecco, tu in questo senso come hai lavorato?
Ma io in questo senso ho lavorato, abbiamo provato a utilizzare anche qui non filologia, però la ricerca del suono. Poi c'è il gusto personale, il mio gusto personale mi porta ad esempio sul anche per una questione di, a me piace l'aspetto diciamo processuale, anche procedurale delle cose, nel senso che io nel fare i dischi mi devo divertire, devo mettere mani a delle macchine che mi parlino, e ovviamente le macchine analogiche mi parlano più di quelle digitali. Quindi ad esempio qui è stato fatto un ampio uso di sintetizzatori analogici, praticamente tutti i synth che si sentono sull'album sono tutti dei sintetizzatori analogici, ci sono i Buchla, ci sono i Moog, ci sono Roland, ci sono sintetizzatori di vario tipo, e anche proprio l'attrezzatura che è stata utilizzata è un'attrezzatura che esisteva già da prima dell'introduzione del digitale, però mi interessava molto che tutto questo suonasse comunque moderno, cioè che non fosse La caricatura del disco, di un disco degli anni 60. A me interessava che fosse come un disco che esce nel 2025, utilizzando però degli strumenti che a gusto mio sono più vicini, cioè che mi piacciono di più nel loro suono. E poi ovviamente sono state utilizzate anche le cose che un po' di filologia la fanno, perché ho utilizzato il mellotron, ho utilizzato il theremin, ho utilizzato anche degli strumenti non convenzionali, dello shaum al oud turco, poi non sono utilizzati moltissimo, però è quella sfumatura che a me piace di tanto inserire, e poi anche il sitar in un brano, e poi la cosa che a me piace, è piaciuta e ho voluto inserire assolutamente il sax baritono, perché il sax baritono mi restituisce, cioè, io l'ho voluto fortemente come strumento, che è abbastanza presente nell'album, poi ci sono anche flauti, cioè, insomma, sul suono è stato fatto un lavoro molto minuzioso di, insomma, ho dovuto calibrare diverse cose che avevo in testa, poi magari è uscito un pastrocchio inascoltabile, un pasticcio tremendo, ma alle mie orecchie suona comunque tutto abbastanza bilanciato. Dopotutto è un disco regolare, sono dei brani di 3 minuti e mezzo, perché a me interessava che fossero delle piattaforme, cioè dei punti di partenza da cui poi partire per le esecuzioni dal vivo, che invece sono quasi tutte totalmente improvvisate, nel senso che c'è la parte di partenza, c'è lo schema della canzone, e poi ci sono delle parti totalmente improvvisative. E a me interessava fare questo tipo di discorso, si parte da questi 3 minuti e mezzo, ma i live, cioè l'ultimo concerto che abbiamo fatto, il disco dura 34 minuti, abbiamo eseguito i 9 brani di quel disco, il live è durato quasi un'ora e mezza, un'ora e venti, tu dirai due palle, 9 brani, un'ora e venti.
Beh, però vengono dilatati.
Però sembrava divertito.
Certo. Ma senti, ecco, dal vivo che si prospetta, ci sono delle date da annunciare?
Allora, noi suoniamo, ma magari ci fossero, nel senso che suonare è diventato praticamente un incubo, nel senso che io avrò inviato, non so, 70 email a promoter locali, non mi ha risposto nessuno, perché noi non siamo in nessun giro, non abbiamo un'agenzia di booking, non siamo amici di nessuno. Suoneremo a Milano il 6 febbraio, all'Arci Bellezza, okay. Ma se fosse per noi suoneremmo ogni giorno, nel senso che noi nasciamo con una live band, però ed è una live band di 5 elementi in cui è tutto suonato dal vivo, gran parte è improvvisato, gli altri musicisti sono bravissimi, io faccio di tutto per rovinare il concerto, che loro suonano benissimo, e non ci riesco perché loro sono troppo più bravi di me e riescono a coprire persino i miei tentativi di far fallire tutto. Niente, noi veramente suoneremmo ogni giorno, perché penso sia un concerto divertente, le persone quando vengono si divertono, è tutto suonato dal vivo, siamo in 5, quindi non c'è bisogno di sequenze. A volte vado ai concerti e vedo che sono in 8 sul palco e hanno le sequenze, qua è tutto suonato, c'è tutto suonato con le nostre manine.
Bene.
Quindi chi viene a vederci vede musica dal vivo.
E invece il tuo progetto Johann Sebastian Punk, ecco, va ancora avanti?
Quello è morto.
È morto, ma il povero Johann Sebastian non c'è più.
Non c'è più, ma anche perché era una cosa troppo... era un progetto giovanile, l'ho portato avanti, l'ho fondato quel progetto a 20 anni. È durato quello che doveva durare, ha preso a un certo punto una direzione per via di alcune scelte che sono state fatte, che lo ha allontanato un po' dalla sua dimensione originaria, perché quello doveva nascere come un progetto più teatrale che musicale, cioè in cui c'era il teatro, la musica, questa cosa qua non sono mai riuscito a farla, cioè non è mai successa poi di fatto, insomma ho pensato che quel progetto non avesse più granché da dire, anche perché ero cambiato io, cioè nel senso, dopo una certa età non avevo più voglia di salire sul palco truccato, anche di adottare un certo tipo di comunicazione, cioè, ho pensato che la cosa più naturale, anche se poi molti mi dicono ma dai, Messines è la stessa cosa alla fine, è la stessa cosa con un nome diverso, perché si capisce che sei tu, si riconosce il tuo stile di scrittura, la voce è quella, è come se fosse un altro disco di Gian Sebastian Panti. Io le noto le differenze.
Ah beh, certo,
ma sì. Per me bisognava tagliare nettamente. Bisognava tagliare nettamente, perché poi in certe due cose non le rinneghi, ma cominci a non riconoscerti più.
Bene, allora, in conclusione lascio scegliere a te un brano dal disco che vuoi far conoscere.
Un brano dal disco che voglio far conoscere, ma sai, mi cogli di sorpresa, perché non saprei quale scegliere.
Allora, ci facciamo un brano un po' più lungo, uno dei più lunghi della serie, o Optimized o By the Sea, dimmi tu.
Va bene, lo lascio scegliere a te.
Va bene, allora ci prendiamo visto che parlavamo di psichedelia, i brani qui sono tendenzialmente sui 3 minuti, talvolta la psichedelia ha anche degli spazi più dilatati, come fate anche dal vivo, e allora ci ascoltiamo proprio Optimized. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, lascio a te i microfoni, se c'è qualcosa che vuoi sottolineare, ricordare, insomma.
Ma insomma, voglio ricordare che chiunque insomma avesse la curiosità di ascoltare questo disco è presente su tutte le piattaforme. Se addirittura qualcuno volesse portarsi a casa un bel vinile, è acquistabile sia dal sito dell'etichetta Stone Free Records, sia dal nostro Bandcamp, quindi messiness.bandcamp.com. Io non sono per niente bravo con i social media, però ce li abbiamo, in particolare Instagram, TikTok no, perché siamo troppo vecchi. E quindi ci si trova anche lì, ci potete scrivere, insultare, dirci che la nostra musica è tremenda, e se ci sono promoter, organizzatori di concerti in ascolto, sappiate che facciamo uno spettacolo bellissimo, quindi chiamateci, perché noi non aspettiamo altro.
Benissimo, allora ricordiamo però la data dell'Arcibellezza, a questo punto la risottolineiamo.
Sì, esatto, a Milano il 6 febbraio 2025, peraltro
no,
sarà
26, ai noi
2026, 6 febbraio, hai ragione, 6 febbraio 2026, peraltro sarà uno spettacolo veramente circense, perché ci sarà la lettura dei tarocchi, i Liquid Light Show, ma fatti veramente con i Liquid Light Show, cioè come si faceva allo UFO Club nel 1967, solo che anziché esserci Pink Floyd e i Soft Machine ci sono i Messiness, che non so proprio la stessa cosa, ma male magari non sono. E quindi sarà proprio uno spettacolo psichedelico. Poi c'è un DJ set bellissimo, si chiama La Società Psichedelica, in cui si ballerà quel tipo di musica di cui parlavamo prima, fino a notte fonda. Quindi il 6 febbraio a Milano all'Arcibellezza.
Bene, bene, bene. Allora, eccola qui la traccia scelta, Optimized. Io ringrazio quindi Massimiliano Raffa, Messiness, non perdeteli. Tra l'altro tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e oltre al file audio troverete anche l'ascolto dell'intero disco preso proprio da Bandcamp. Grazie, ciao e buone feste.
Grazie,
a questo
ciao,
punto,
visto buona che serata ci siamo. Altrettanto a te e a chi ci ascolta.
Ciao.
Ciao, buona serata. Thank you.